Alleluia. Sette giorni di lettura dell'Apocalisse. Allora, io voglio ringraziare il Signore per tutto quello che mi ha spiegato e per quello che mi darà di poter parlare con voi, sapendo che nella rivelazione c'è la vita. Conoscere te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, è vita eterna. Io questa sera ho un bisogno. Io ho il bisogno della vita. Io credo che ognuno di noi, ogni cristiano, ogni nato di nuovo, ha bisogno di essere cibato del pane della vita che dura in eterno. Noi siamo nati di nuovo, ma dobbiamo vivere la nuova nascita per crescere. Nessuno di noi è nato senza il bisogno della crescita. Ricordiamoci che chi fa crescere è il Signore. Il nostro Signore Gesù Cristo è cresciuto in sapienza, in statura, in grazia. Egli, il Figlio di Dio appena nato, noi nati figli di Dio, abbiamo bisogno di crescere in statura, in sapienza e in grazia. Perché solo da cresciuti possiamo fare la volontà di Dio, perché dice Paolo, quando ero bambino ragionavo da bambino, ma ora che sono adulto ragiono da adulto, quindi secondo la nostra dimensione di vita noi facciamo la volontà di Dio. E la Santa Parola ci invita a crescere alla statura di Gesù Cristo. Ecco perché abbiamo bisogno del pane della vita, della predica. Abbiamo bisogno di incontrarci insieme per stare alla presenza di Gesù. Io credo che in noi si sta, giorno per giorno, culto per culto, formando una forte visione di Gesù, che sta in mezzo a noi, che parla con noi, che cammina tra di noi, che ci tocca, che ci illumina, che ci mostra la sua giustizia, che ci guarda, che penetra nella dimensione del nostro cuore, nelle parti più intime, e io gli dico, Signore, tutto della mia vita è nelle tue mani. Il coro ha un canto, Angela, tutto a Cristo io mi arrendo, ce la fai? Tutto è Cristo, io mi arrendo, tutto è Cristo, il cuore do. Siamo alla sua presenza. Solo dipendo da che Egli mi salvo. Io mi arrendo, io mi arrendo, tu a Cristo, io mi arrendo, tu cieco. Per salvare peccatore da ogni danno, io mi arrendo, io mi arrendo, Alleluia. Lasciato e con lui prima morte da io mi arrendo io io mi arrendo. Glielo vogliamo dire con tutto il cuore? Cosa facciamo noi questa sera? Io mi arrendo. Io mi arrendo. Tu, tu a Cristo. Io mi arrendo. Io mi arrendo. Amen, alleluia. Amen. Ditemi un luogo dove io possa avere un contatto con Gesù Cristo ed io sarò in quel luogo. Io credo, se no sarei falso, con tutto il cuore. Quando due o tre di voi siete radunati nel mio nome, io sono in mezzo a voi, l'ha detto Gesù e ha parlato di quanti crediamo in Lui e Dio sono qua nel suo nome e credo in Lui. Lui è fedele, Lui è qua. Ci ha detto pure com'è qua. E con santità e giustizia. La santità ha la veste bianca, la cintura d'oro al petto, la giustizia. Con gli occhi capaci di guardare con la bocca come di tromba emette un suono come di molte acque di tromba. Il suono della tromba è la voce di Gesù. In 1 Tessalonicesi 4:17 dice che con grande grido, con la voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, Gesù rapirà la Chiesa. Io ero disattento, sono stato disattento alle scritture per 30 anni sulla questione delle trombe. Ma poi il Signore in questi giorni mi ha spiegato. Quando noi guardiamo nel capitolo 8 dove siamo giunti, troviamo una considerazione. Quando l'agnello ha aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per lo spazio di mezz'ora ed io vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E quando noi andiamo a leggere, ed io non vi leggerò questa sera le sette trombe, ma quando andiamo a leggere queste trombe, troviamo che sono trombe di giudizio. Perché con la prima tromba non leggerò ma vi racconterò. Con la prima tromba viene distrutta la terza parte degli alberi e delle verdure che stanno sulla terra. Con la seconda tromba, una montagna cade dal cielo e distrugge le acque del mare e le rende come sangue, i pesci muoiono e un terzo delle navi viene distrutto, un terzo dei pesci è distrutto, un terzo del mare è distrutto. Poi la terza tromba suona e una stella cade dal cielo, di nome Assenzio, e rende di Assenzio, rende amare tutte le acque dolci della terra, un terzo di tutte le acque dolci, un terzo. Trombe di distruzione. Ma quando noi ci troviamo in Tessalonicesi 1, cioè in capitolo 4, versetto 17, noi lo pediamo tutti per guardare e considerare con le scritture la rivelazione, leggiamo dal versetto 13. Noi vogliamo conoscere le cose di Dio per riempirci della vita di Dio. Qual è la conseguenza, ci dice la Scrittura, della conoscenza del Figlio di Dio? La vita eterna. E io questa sera ho estremo bisogno della vita. Fabio, ho pregato per te. Ma sia tu che io questa sera siamo al posto giusto per essere toccati da Gesù, essere guariti da Lui. Io amo la nostra comunità, perché è qua che Dio mi ha assegnato. Amo anche il gruppo di Roma, amo anche gli altri gruppi che sono sorti da quest'opera, ma il mio posto è qua. Io amo questa comunione cristiana, perché lo Spirito Santo l'ha rivestita di unità. Il diavolo ogni tanto viene per smembrare, dividere, ma la parola di Dio riunisce, riconcilia. Noi saremo rapiti insieme, fratello. Noi saremo rapiti nella comunione cristiana. Nessuno di noi fuori comunione potrà essere rapito. Ma noi condividiamo questa comunione per un fatto essenziale, primario, che è la presenza di Gesù Cristo. Perché Egli ha scelto di stare in mezzo a noi. E voi sapete come Egli è qua in mezzo a noi. Non è visibile, ma è identificato dai 10 elementi dell'Apocalisse, che vi ripeto sempre. Egli è qua come un figlio d'uomo. Veste bianche, cintura d'oro al petto, capelli bianchi, occhi di fuoco, piedi di terzo rame, la voce come di molte acque e di tromba, udì come una tromba. Nella mano destra 7 stelle, dalla bocca una spada affilata a 2 tagli, e il volto risplendente più del sole a mezzogiorno. Dice Giovanni, io davanti a questa visione cadi a terra come morto. Quando noi realizziamo in noi, nel nostro cuore, la visione di Gesù, così come ce la descrive Giovanni, tutto vi ho spiegato, tutte le energie umane cadono. Nessun demone può stare in mezzo a noi perché è privo di energie, privo di forze, e non può stare perché la luce del volto di Cristo illumina tutta l'assemblea. La luce spirituale, nessuna tenebra può stare in mezzo a noi. Difatti, chi di voi ha nel cuore in questo momento un rancore verso la Chiesa? Alzi la mano. Un rancore verso la Chiesa. Non c'è un rancore. perché il Signore con me, il suo, con la sua luce, toglie ogni tenebra. Io amo la presenza di Gesù perché Egli ha amato me per prima, ma è Egli che mi garantisce la vita. La sua presenza, c'è un canto nostro antico che dice: la tua presenza brama, quest'almo salvatore, te sol domanda e chiama il debole mio cuore, non un soggiorno d'ora può star lontan da te, Gesù. Vieni e dimora, ogni vicina. Se passeranno mesi, le ore viene il tuo, il balsamo celeste a me darai tu so, con un soggiorno d'ora, può star lontan da te, Gesù. Vieni e dimora, ogni vicina. Alleluia, la presenza del Signore Gesù rende questo luogo parte del cielo. E questo luogo santo è, Signore, noi t'adoriamo. Amen. Egli rende santo questo luogo. E dove Lui è, c'è il paradiso. Io questa sera mi trovo in paradiso. E la presenza di Gesù è in mezzo a noi. Io posso dire questa sera, Emanuele. Dio è con noi. Alleluia. E una cosa chiedo, Signore, toccami. Toccami. Guarisci me. Guarisci me. Tu sei l'Eterno, il mio Dio, la tua parola hai dato a me, tu sei l'Eterno, il mio Dio. Sono il Signore, guarisco te. Sono l'Eterno, il tuo Dio, la tua parola, la mia parola data a te, sono l'Eterno, il tuo Dio. Amen, amen. Voglio vivere ogni parte della parola di Dio. Non voglio stare davanti alla parola come chi ne conserva ricordanza, ma voglio stare con la parola come alimento che mi fa vivere. Non porterò la ricordanza della parola. Non conserverò la parola. Consumerò la parola che non si consuma. Mi ciberò della parola che non si consuma. Arderò del fuoco che non consuma. Amen. Questo è il mio incontro con Dio. Quando lo faccio, tutte le sere che siamo insieme. Ripeto, a Roma c'era un giovane di nome Alessandro, un ecumenico, catechismo, non so che, ma quando ha incominciato a predicare, il suo volto è diventato bianco, bianco, bianco e tremava, tremava. Il Signore mi ha fatto sentire di trasmettere l'unzione con l'imposizione delle mani. Ma come l'ho toccato, è caduto a terra come morto. ho cacciato i demoni nel nome di Gesù Cristo. E l'ho sollevato, come Giovanni è stato sollevato. Ed è tornato bianco e rosso, sembrava una mela di quelle artesine tutta colorita. E lui ha sentito un fuoco, qualcosa che ha bruciato in lui il male e un calore che ha infuso in lui il bene. Non posso pensare a un culto senza realizzare la presenza del Signore. Perché Egli è qui, io lo lodo, perché Egli è qui, canto a Lui, perché Egli è qui, lo glorifico, lo adoro, lo adorerò anche nel cielo, quando anche con gli occhi lo vedrò. Ma ora lo vedo attraverso la Sua parola e lo adoro. Alleluia, Signore, tocca ogni mio fratello nel bisogno. Tocca ogni mio fratello nel bisogno. Passeggi in mezzo a noi, tu non stai fermo. Tu passeggi, hai piedi come terzo rame. Tu parli come una tromba. Tu illumini come una luce risplendente. Tu separi il vile dal prezioso come una spada affilata. Tutto ciò che è negativo. Noi ordiniamo di uscire di qua nel nome di Gesù Cristo, per la parola di Dio, per la potenza del nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo stare nel recinto di Dio, nell'ovile di Dio, nel giardino di Dio, nel paradiso di Dio. Alleluia! In mezzo a noi non c'è contaminazione, perché Gesù lava col suo sangue, con la sua mano. E mi toccò di gioia il cuore, e mi inondò tutto, mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Loderò, Signore, che dal mal mi libero, certo son del suo amore, allor che la sua mano mi tocco. Amen, amen. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13. Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa coloro che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li condurrà con esso e lo farà Lui. Perché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro, rapiti nelle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi, dunque, gli uni gli altri, con queste parole. Ora prendiamo Prima Corinzi 15, versetto 51. Alleluia. Ecco io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Non ci sta dicendo la settima tromba. È qua che io sono caduto per 30 anni. Leggendo le note dell'Apocalisse, del libro della Bibbia, quelle note sono umane. Per riferimento le mettono gli uomini. E mi hanno deviato. Ora vi spiego quello che Dio mi ha spiegato. In un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, voi andate a trovare il riferimento dell'ultima tromba. E vi manda a 4 Tessalonicesi. Poi, se andate a 4 Tessalonicesi 15, vi rimanderà a credere in Apocalisse. Ma non è così. Non tutti saremo mutati. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili. E noi saremo mutati. E noi saremo mutati. Lode a Gesù Cristo. Io dicevo, Signore, non mi tornavano i conti con Apocalisse. Vedevo queste trombe che generano il giorno della vendetta del nostro Dio. L'angelo della sesta tromba dice che Dio non tarderà a compiere il giorno della vendetta. Mediante il suono della settima tromba, una tromba di vendetta. E poi a noi dice, l'ultima tromba servirà a rapire gli eletti. Ma è la tromba della vendetta o è la tromba della liberazione? È l'ultima tromba, non è la settima tromba, è l'ultima tromba. Allora, mentre pregavo, il Signore mi ha ricordato e mi ha fatto leggere Isaia 61. La missione di Gesù Cristo. Lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su di me. Amen. Lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su di me. Perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona notizia agli umili. Contiamole. Prima, portare l'Evangelo, la buona notizia. Ma è inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare l'anno di libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e proclamare il giorno di vendetta del nostro Dio. Alleluia. E noi contiamo 7 missioni di Cristo. Se andiamo a leggere in Luca 4, troviamo un altro elemento che non c'è in Isaia. Al versetto 18 dice: lo Spirito di Gesù ripete, lo Spirito del Signore è sopra me, per questo m'ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista. Notate che in Isaia non c'è? Ma chi ha ragione, Isaia o Gesù? Gesù completa. Se i sei punti della missione di Gesù vengono completati col settimo, il recupero della vista, ecco che i punti della missione di Cristo sono sette. In ogni epoca, Dio rivela la sua missione. L'ultima tromba è il giorno di vendetta del nostro Dio. Queste missioni, queste trombe che noi udiamo, sono queste, le prime sei, sono trombe di grazia o di vendetta? Di grazia. L'ultima è il giorno della vendetta del nostro Dio. La penultima è l'anno di grazia del Signore. Poi liberazione degli oppressi, apertura del carcere, recupero della vista, predicazione dell'Evangelo, lasciare liberi gli oppressi, già detto comunque tutti gli altri, sono una missione di grazia. Vediamo sette trombe della vendetta in Apocalisse, sette trombe della grazia, perché il giorno della vendetta del nostro Dio è anche una tromba che suona in ordine alla richiesta dei martiri. E comunque è il giorno che Dio si è riservato per fare i conti. Ma le prime trombe sono trombe di grazia. Quando suonerà l'ultima tromba, delle trombe della grazia, delle trombe della missione di Gesù, perché ogni parola di Gesù esce come un suono di tromba. Leggiamo Apocalisse capitolo 1. Versetto 10 dice: fui rapito in spirito nel giorno di domenica e udii dietro a me una grande voce, come di una tromba. Ogni volta che Gesù parla, il suono che si ode nello spirito è la voce di una tromba. Una cosa è la parola di Gesù, una cosa è la parola degli angeli. Per i giorni e i tempi della vendetta sono delegati gli angeli, per il tempo della grazia Gesù parla direttamente col suono della tromba. L'ultima tromba della grazia, chiamiamola così, è diversa dall'ultima tromba della vendetta. L'ultima tromba della vendetta è preceduta da sei elementi di vendetta, o da sei sciagure. Le prime quattro gravi, le ultime tre gravissime. Guai al mondo per le ultime, per gli ultimi tre suoni delle ultime tre trombe. All'ultima tromba che sancisce il rapimento della Chiesa è un suono che esce dalla bocca di Gesù Cristo. Ogni rivelazione esce dalla bocca di Gesù Cristo. Ogni rivelazione è mandata dalla parola di Dio. E la parola di Dio, dice Giovanni, è come il suono della tromba. L'ultima tromba che suonerà della grazia sarà il rapimento. Allora dove si ferma la nostra storia in Apocalisse? Si ferma nel capitolo 11, versetto 15, il suono dell'ultima tromba? Oppure si ferma nel capitolo 6 di Apocalisse, quando Giovanni descrive le stesse cose, gli stessi fenomeni che Gesù descrive nel capitolo 13, Marco, nel capitolo 24, Matteo, nel capitolo 21 di Luca, ovvero che il sole diventa come un sacco di crine, la luna come sangue e le stelle del cielo cadono. Poi ognuno di loro, dei tre evangelisti, arricchisce la visione, la integra, si vede meglio in Apocalisse, ma guardate, quattro elementi. Con il supporto del capitolo 24 di Isaia, quattro elementi, con anche il supporto del capitolo 2 di Atti degli Apostoli, sei elementi biblici che sostengono la stessa cosa il giorno del ritorno del Signore. Il giorno del ritorno del Signore sta nel capitolo 6 e non nel capitolo 11 al versetto 15. Là stanno le trombe del giudizio. Fino al capitolo 6 di Apocalisse, nell'apertura dei sigilli, Gesù che apre la rivelazione è parola di grazia che viene sparsa per la salvezza degli uomini e in ultimo, l'ultima tromba produce la liberazione della Chiesa da ogni contaminazione del mondo con il rapimento. Possiamo leggere ora nel capitolo 6 di Apocalisse. Se Dio ci fa grazia, saremo rapiti e non udremo, non vedremo i guai delle trombe del giudizio. Perché ho visto sette trombe della grazia e sette trombe del giudizio. Per comprendere quello che vi ho detto finora, leggiamo con attenzione questo capitolo 6, il sesto sigillo. Versetto 12 del capitolo 6. Fratelli, questa conoscenza ci porterà in una visione più realistica per ognuno di noi del giorno del rapimento e del ritorno di Gesù. Perché se siamo sprovvisti di questa conoscenza non saremo rapiti. Ma chi conosce ottiene. Come io ho ottenuto la grazia, avendo conosciuto l'opera della croce di Cristo. Non l'avessi conosciuta, avrei potuto ottenere la grazia? Non c'è grazia senza conoscenza. Non c'è vita senza conoscenza delle cose di Dio. Se io conosco questa realtà del rapimento, io avrò il rapimento. E credo che questa conoscenza ci avvicina molto di più di quanto siamo stati vicini fino ad oggi. Poi vidi, quando ebbe aperto il sesto suggello, e si fece un grande terremoto. Il sole diventò nero come un cilicio di crine. Tutta la luna diventò come sangue. e le stelle del cielo caddero sulla terra come un fico, come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo si ritrasse come una pergamena e si arrotola, ogni montagna, ogni isola fu rimossa dal suo luogo. I re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti, ogni servo, ogni libero, si nascosero nelle spelonghe, nelle rocce, nei monti, dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della sua ira. Nel giorno dell'ira c'è il giudizio. Prima del giorno dell'ira c'è la grazia. L'anno della grazia, il giorno della vendetta. Questa è la proporzione che il Signore fa. Chi può reggere stando in piedi? Ora andiamo in quei tre capitoli che vi ho indicato. Pigliamo Matteo 24. Al versetto 29, e troviamo come con precisione lo Spirito Santo ci raccorda Apocalisse e la profezia o il discorso profetico di Gesù Cristo. Io credo più nella concordanza dello Spirito Santo che in quella che fanno gli uomini. Può venire qualunque uomo a dirmi la cosa è diversa così, io sono caduto nell'inganno perché ho ascoltato uomini e ho letto cose d'uomini. Ma quando il Signore mi ha aperto la mente e mi ha fatto vedere, ho capito che la concordanza biblica ci dice cose sostanzialmente diverse. Il rapimento non è alla settima tromba del giudizio, ma è alla settima tromba della grazia. E alla settima missione della grazia, alla chiusura del sesto sigillo e all'apertura del settimo. Ora leggiamo e guardiamo. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, proprio come ci dice in Apocalisse 6, al versetto 12. Dice, il sole diventerà nero come un cilicio di crine. E la luna non darà il suo splendore. E la luna diventò come sangue. E le stelle cadranno dal cielo. E le potenze dei cieli saranno scrollate. Fate così come me. Tenete Apocalisse di qua. Mettete le altre pagine qua e leggiamo dove io vi do di leggere. Ora andiamo a prendere Marco 13, nell'insieme conosceremo la verità. Versetto 24 del capitolo 13. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Vedete ancora i tre elementi a tutto Gesù? Riconoscete che quando verranno queste cose, il figliolo di Dio verrà a rapire la Chiesa. E le cose sono tre, lo dice Matteo, lo leggiamo in Marco, abbiamo letto in Apocalisse, guardiamo Luca. Luca 21. Versetto 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sempre tra le menti. E sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottito dal rombo del mare e delle onde. E gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quello che sarà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Ogni evangelista amplia la visione di questo momento, perché Gesù dice: allora il figlio dell'uomo verrà, e verrà a rapire la Chiesa. Difatti leggiamo di nuovo in Matteo 24. E allora, quando avverranno questi tre elementi, sole, luna, stelle, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Il segno del figlio dell'uomo. Versetto 31. E manderà i suoi angeli con grande suono di tromba. Ora, la salvezza, il rapimento, è elemento di giudizio o di salvezza? L'ultima parola di grazia che Gesù dà è il rapimento. E il suono di Gesù è come la voce di una tromba. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro del cielo. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i rami si fanno tenere e mettono foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Quando c'è questo rivoluzionamento di tutto ciò che è celeste, sole, luna, stelle, paurosa aspettazione sulla terra, quando c'è questo rumore di instabilità nel cielo, quando sembra che tutto sta per crollare, sappiate che quello è il momento in cui il figlio dell'uomo verrà a rapire gli eletti, perché non permetterà che gli eletti passino la grande tribolazione. Se noi prendiamo il capitolo 3 di Apocalisse, leggiamo la Chiesa di Filadelfia, troviamo una promessa che Gesù fa alla Chiesa dell'Amore. Versetto 10, capitolo 3. Poiché tu hai serbata la parola della mia costanza, anche io ti guarderò dall'ora della prova che deve venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Qual è la decisione di Dio? Che noi passiamo nell'ora della prova che deve coinvolgere tutta la terra, o che ne siamo messi fuori? Chi ne sarà messo fuori? La Chiesa dell'Amore. Perciò vi dico, fratelli, amatevi, amiamoci gli uni gli altri, come il Signore ha amato noi. Facciamo tutto in favore del bene dei nostri fratelli, mai guardare al nostro personale egoismo, mai fare perché la cosa ci conviene, farla perché è utile al bene del fratello. Questo ci rende Chiesa dell'Amore Fraterno. Gesù ha amato per prima noi. Egli non ha disprezzato la morte sulla croce perché ha guardato al nostro bene e ha preferito dare la sua vita per salvare noi. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa è la regola per noi cristiani, fratelli. Chi sta nella chiesa di Filadelfia sarà liberato dall'ora della prova. Quando verrà il rapimento del Signore? Ce lo dice in Apocalisse 6 e ce lo ripetono gli evangelisti. Ce lo ripete sia Matteo che Marco, allo stesso modo. Dicono quando l'Evangelo del Regno sarà predicato per tutta la terra. Allora verrà la fine. Ci saranno tanti elementi che individuano il ritorno del Signore e il rapimento. Non sappiamo il giorno, non sappiamo l'ora, sappiamo che una instabilità sarà sulla terra, sarà nel cielo. Il cielo è il luogo delle cose di Dio. Nelle cose di Dio ci sarà una instabilità. Nella visione che hanno gli uomini sulla terra delle cose di Dio ci sarà una instabilità. Il sole si oscurerà come declina. Sapete chi è il sole? È Dio, è Gesù. E la luna? È la Chiesa, la sua dimensione celeste. E le stelle sono tutti i riferimenti spirituali verso i quali l'uomo ha riferimento. Cioè verranno tempi in cui, se leggiamo bene Matteo 24, falsi dottori, falsi profeti insegneranno teologie e dottrine di perdizione. Se non fosse possibile sarebbero ingannati anche gli eletti. Dov'è la nostra sicurezza, fratelli? È nella Chiesa, rimanendo fedeli alle Sacre Scritture, non andando oltre ciò che è scritto, affinché non ci gonfiamo d'orgoglio gli uni a danno degli altri. Vivere la cristianità in ubbidienza alle Scritture predicate. Perché ci deve essere una predicazione, altrimenti non è parola, resta scrittura. Ma chi ci difende? La parola. E chi ci rapisce? La parola. Chi ci sta preparando? La parola. Ecco la nostra fedeltà. Non guardiamo a quello che è il tempo che passa. Per quanto ci può sembrare importante, e per quanto ci può attrarre, il Signore ci consiglia sempre: se tu hai tutto il mondo e perdi l'anima tua, sei uno storto. Cosa significa questo? Significa che anche tra 200 anni tu passerai. Ma quello che conta è il rapporto con Dio, il rapporto con la parola. Entrare nella Gerusalemme celeste, quale cittadino? Ricordo delle meditazioni in tempi andati, quando il diavolo mi voleva ingannare sulle cose spirituali, sulla Gerusalemme celeste, sulle promesse di Dio. Intanto c'è una città, intanto c'è un trono, intanto c'è un tempio, intanto è nel cielo, intanto è puro, intanto appartiene allo Spirito di Dio, dove ci sono strade, fiumi, alberi, nazioni, popoli, tribù, e c'è anche qualcosa di particolare per noi. Non saremo dei girovaghi senza fissa dimora, ognuno di noi ha la sua casa, ognuno di noi ha la sua privacy. Non significa commistione, confusione. Significa che Dio ci ha riservato il meglio in un luogo speciale che è la Gerusalemme celeste. La Bibbia ci apre questa visione dell'eternità. Oggi sulla terra noi dobbiamo guadagnare il nostro posto nella Gerusalemme celeste. Vale tutto ciò che noi facciamo qua per acquistare un posto là. Quello durerà in eterno, questo passerà. È stato traumatico per me quando da dirigente ho dovuto lasciare tutto. Dirigente niente. Perché dirigevo che niente. Verrà il giorno quando si lascerà tutto su questa terra. Ma io da dirigente ho trovato la Chiesa. Non ho avuto il trauma, non sono morto della morte dei pensionati. Certi pensionati come vanno in pensione muoiono, perché hanno la crisi violenta. Io ho trovato la Chiesa. Quando lascerò questa terra, troverò a Gerusalemme celeste una casa, una posizione, un ruolo. Troverò gli affetti, troverò le comunioni. Dov'è il nostro volto rivolto? Verso dove stiamo guardando? Questo ci dobbiamo chiedere. L'Apocalisse è il libro che ci invita a guardare a tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Ci fa vedere la Chiesa, ci fa vedere il rapimento e ci fa vedere anche qualcosa che noi non vedremo fisicamente, lo vedremo ora attraverso la parola. Ci fa vedere il giudizio delle nazioni. Ci fa vedere il suono delle trombe, quello che avverrà sulla terra. Noi non ci saremo. Ma noi lo vedremo. Attraverso la lettura dei capitoli successivi vedremo quello che avverrà sulla terra. E mentre guarderemo quello che avverrà sulla terra, avremo la consolazione nel dire, noi saremo già nel cielo col Signore. Nella nostra casa celeste. Dice Paolo della casa celeste nel capitolo 10 della seconda lettera ai Corinzi, dice che come questa terra è una tenda, la dimora celeste è un palazzo. Fate la differenza tra le comodità di una tenda e quelle di un palazzo. Forse a molti questo rammarica, è una conoscenza che affligge. Ha imparato con me a capire una cosa. Come tutti sono passati, se non tornasse il Signore per il rapimento passeremmo anche noi. E quello che conta è ciò che vivremo là. Ora qua è un tempo di preparazione per come vivremo là. A me interessa conoscere con attenzione tutto questo. Perché più conosco, più sono chiamato a vivere ciò che conosco. Abbiamo visto i tempi della grazia di Gesù. Quando io ho pregato, il Signore mi ha detto Isaia 61. E ho guardato, e ho detto la voce di Gesù è in mezzo a noi per darci 7 rivelazioni della sua missione. Egli opera, manifesta la sua presenza in mezzo alla Chiesa mediante questi 7 punti. Egli con la sua persona sta in mezzo a noi con tutte le sue virtù per compiere 7 missioni. E le compie mediante la sua parola. E la sua parola nello spirito è una tromba. Queste 7 missioni sono per ognuno di noi, personalmente, ma sono anche per il mondo, per la terra. La vita degli uomini sulla terra è scandita da queste 7 missioni di Gesù. Io credo che con Martin Lutero si è capito l'anno della grazia. E ora sta per venire il tempo del giudizio di Dio. ma questo tempo del giudizio sarà preceduto dall'ultima tromba della grazia. Prima che inizia la prima tromba del giudizio ci sarà l'ultima tromba della grazia. State vedendo come vedo io le cose? Io vedo le cose formate da sette voci di Gesù che sono sette trombe, che escono dalla sua bocca, la voce del Signore. E sette trombe del giudizio descritte in Apocalisse, che avvengono dopo il rapimento, altrimenti sarebbe una promessa strana fatta alla Chiesa di Filadelfia. La prova che verrà sulla terra, io ti trarrò fuori e tu non ci sarai. L'ultima tromba di cui dice Tessalonicesi e Prima Corinzi è l'ultima tromba della grazia. La tromba con la quale il Signore rapisce la Chiesa, la porta via. E solo quando la Chiesa non è più presente sulla terra, allora il giudizio incomincia per la terra. Prepariamo la nostra vita al suono delle trombe di Cristo, delle rivelazioni di Gesù. Ricordatevi che prima dell'inizio delle trombe ci stanno i sette sigilli della rivelazione del libro. Dio sta rivelando a noi, nella nostra vita individuale e nella Chiesa mondiale, sta rivelando la parola della grazia, la parola della consolazione. Dice in Isaia, questi sette punti vengono fatti per consolare la Chiesa. Ora voi pensate che una tromba del giudizio consola la Chiesa? Le acque diventano amare, le acque diventano sangue, la terra viene bruciata, diventa una consolazione? Ma quelle sette parole di Isaia sono per la consolazione. Leggiamo in Isaia, poi chiudiamo perché ho consumato il tempo che mi avete assegnato. Ma io capisco che siete, perché io ho dovuto cancellare molti convincimenti sbagliati, ma sono confortato dalle scritture e dalla rivelazione che Dio mi ha dato. Ma non è stato solo un sentire, una profezia, tu domani, no. Vai in Isaia 61 e trovi la mia voce e la mia missione e ti accorgi che ogni elemento della mia missione è per questi scopi. Dice, versetto 2, per consolare quelli che fanno cordoglio. La missione di Gesù è fatta di sette punti. La persona di Gesù è composta da dieci elementi. La persona e la missione. Tutti elementi di salvezza e di grazia per noi, non di giudizio. Non ce n'è uno di giudizio. Leggete, per consolare quelli che fanno cordoglio, per mettere e per dare a quelli che fanno cordoglio in Sione, cioè nella Chiesa, il diadema, il luogo delle cenere, l'olio della gioia, il luogo del dolore, il mantello della lode, il luogo dello spirito abbattuto, perché viene a compiere la missione Gesù per consolare quelli che fanno cordoglio. E in maniera particolare, per consolare quelli che fanno cordoglio nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. La missione di Gesù è fatta dalla parola di Gesù. E la parola di Gesù è una tromba, e l'ultima parola di Gesù che consolerà la Chiesa sarà salite qua. Sarà il rapimento. Io voglio ringraziare il Signore perché mi ha tolto da quell'angoscia di dover vedere la realizzazione delle prime sei trombe. Dico, Signore, tutti sti guai, dov'è la promessa in Filadelfia? Io mi affatico tanto per amare i fratelli e poi mi trovo che mi devo subire tutte le sei trombe e tutti i guai, con rischio che poco poco mi subisco pure la settima. Ma tu hai promesso a Filadelfia che io sarò liberato dall'ora del cemento, della prova che deve venire sulla terra. Ora, Signore, io voglio la promessa di Filadelfia. Io ho studiato sette giorni l'Apocalisse e un giorno, mentre stavo meditando, il Signore in questa meditazione mi ha fatto, credetemi è vero, vai a leggere Isaia 61, Amen. Io ringrazio Dio, perché qualunque cosa avverrà, afflizione e tribolazione sulla terra, ma non vedrò il giudizio della terra, perché io appartengo al trono della misericordia, che sta su quello del giudizio. Io mi sono lasciato lavare dal sangue di Gesù Cristo, mi sono aggrappato all'opera della croce e riconosco Gesù mio Signore e Salvatore ogni giorno della mia vita e sto preparando la mia vita in Gerusalemme celeste con questa vita terrena, insieme a voi. Io ringrazio Dio di avere una comunità così bella nel Signore, così forte nella comunione con Gesù Cristo, così amante della parola rivelata, e ringrazio lo Spirito Santo che ci rivela la sua parola e ci fa rompere quegli schemi vecchi e antichi che molte volte ci rendevano incomprensiva la parola. Io dico, Signore, continua a svelare a noi ogni giorno di più le ricchezze della rivelazione affinché possiamo vivere la tua vita. Io credo che la vita di Dio è qua in mezzo a noi questa sera. Come se questa è rivelazione di Dio, la vita di Dio è qua. E la vita di Dio è liberazione e guarigione. E dono e pienezza di Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Ora voglio chiedere, chi è stato guarito questa sera durante il culto e la predicazione? Sì, vi dovete alzare in piedi. Io devo sapere che voi siete venuti qua con dei problemi fisici e non li avete più. E se io chiamo qualcuno qua a confessarmi la sua testimonianza, lui deve venire e darmi un fatto reale, non un'illusione, altrimenti mi sentirei tradito. Potete venire a testimoniare qua un fatto reale che è avvenuto stasera? Venite qua. Ricordatevi che Dio conferma la sua parola con guarigione, liberazione e dono dello Spirito Santo. È scritto nella Bibbia. Non mi fido delle realtà dove non c'è la conferma. Non mi fiderei neanche di qua se non ci fosse la conferma. Sì, perfetto, va. Vieni, fratello, vieni.
Gloria a Gesù Cristo. Io voglio ringraziare il Signore perché prima di venire al culto avevo delle fitte al petto e mi muovevo tipo a destra e a sinistra senza fuori. Lo dicevo pure al fratello Gennaro prima di venire al culto e voglio ringraziare il Signore per come mi ha liberato, ha consolato il mio cuore, ha riempito la mia vita. Grazie Gesù Cristo.
Amen, amen, amen. Solo la vita, vieni.
Io sono venuta con un peso nel cuore e mi sono liberata grandemente. Poi avevo un forte dolore al ginocchio che non potevo più muoverlo e ora lo posso muovere bene.
Amen.
Ringrazio Dio. Amen.
Non vi facciamo vedere il ginocchio, come si muove, però io credo che la sorella ci sta dicendo il vero. Vieni.
Pace a tutti, io sono venuta qui che avevo mal di schiena, che proprio non potevo stare seduta. E il Signore mi ha liberato, infatti non ho più niente. Un'altra liberazione, avevo un peso dentro al cuore e il Signore mi ha liberato.
Amen. Vieni, sorella mia.
Gloria a Gesù, io avevo delle fitte fortissime al basso ventre e durante la predica mi è passato tutto.
Amen. Vieni, Maria.
Gloria a Gesù. Io quando sono arrivata avevo un forte mal di testa, adesso non ho più niente.
Amen.
Io avevo un forte sonno, stanca e dolore per tutto il corpo, e anche una profonda afflizione, il Signore mi ha liberata.
Con la sua mano e mi toccò, di gioia il cuore mi inondò, tutto mutò quel dì. Perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Amen. Chi è stato liberato? Oppressione spirituale nella sua vita venendo in comunità. Oppresso nello spirito, voi sapete che significa. Non sentire la gioia del culto cristiano, della presenza di Dio, venuti un po' a forza, chi era in questa condizione ed è stato liberato. Alzati in piedi. Amen. Date gloria a Dio. Se il Signore l'ha fatto e vi ha benedetti, onoratelo testimoniando di Lui. La nostra vita è parola di Dio e testimonianza, a motivo della testimonianza. 2, 4, 6. Ecco, devo dire 7 o no? 6, 6. Come vedete? 7. C'è una mano che si è alzata per ultimo la sua. Chi ha ricevuto forza nello Spirito Santo? Amen, amen. E ora un'altra prova. Chi ha ricevuto una parola personale? Chi ha ricevuto una consolazione personale dalla predicazione? Amen, 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 amen. Amen. Io confermo che è stata predicata la parola di Dio. Capisco anche della novità che a volte ci viene data. Ma quando predico sono convinto di quello che predico, anche perché vi mostro con le scritture che mi muovo sulla base della Bibbia. Non di intuizioni o invenzioni, ma di una rivelazione confermata dalle Sacre Scritture. Non fosse così, non mi azzarderei, poiché così glorifico lo Spirito Santo. Glorifico Gesù Cristo in spirito in mezzo a noi. Ora ci alziamo in piedi e preghiamo. Massimo, vieni. Lodate il Signore.